Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi abbraccia a tutti quanti. Possiamo passare oggi a un nuovo libro, il libro del profeta Michea nell'Antico Testamento. Michea era un contemporaneo di Isaia, più giovane di lui, e anche se esercitava il suo ministero principalmente a Gerusalemme, parlò di Dio anche a Samaria. Lo fece durante i regni di Jotam, Acaz ed Ezechia, re di Giuda, e visse abbastanza da vedere le sventure che aveva preannunciate per il regno del nord, Samaria. I suoi messaggi portarono senz'altro un risveglio spirituale al sud, al tempo di Ezechia, e deve essere stato consolante per Isaia avere un sostegno da parte di un profeta valido come Michea. Ogni uomo spirituale ha piacere nel vedere un giovane che porta avanti con responsabilità un lavoro per Dio. Isaia, essendo una persona dotta, si rivolgeva particolarmente alle classi più elevate in Gerusalemme, mentre Michea, che era al contrario un uomo che veniva dalla campagna, poteva raggiungere più facilmente la massa della nazione. Nel vedere Samaria che stava per cadere per opera degli Assiri, si sarà chiesto come avrebbe potuto sopravvivere il regno di Giuda, che aveva peccato quanto Israele. L'Egitto aveva promesso aiuto, ma era una cosa inutile. Solo Dio avrebbe potuto dare aiuto. La profezia di Michea si può dividere in tre parti e per attirare l'attenzione usa la parola «ascoltate». La prima parte parla del castigo che verrà, sarà terribile. La causa sono i peccati del popolo, dei capi del popolo, dei profeti, dei sacerdoti. La seconda parte parla della promessa di una restaurazione e delle sue benedizioni, anche se verrà rimandata. In questa parte si parla degli ultimi giorni. La terza parte tratta del richiamo al pentimento da parte di Giuda. Come abbiamo visto, nessuna classe sociale era esente dalla corruzione. C'erano falsi profeti che esercitavano per denaro e che consultavano spiriti e demoni per conoscere il futuro. Michea non teme di denunciare tali cose e si mette contro il popolo nominando i peccati come tali. Anche la famiglia reale non sfuggì ai suoi attacchi, accusando i principi di violenza, oppressione, corruzione. Trattavano con durezza il popolo ed erano avidi di denaro. Inoltre, i sacerdoti furono accusati di concussione e nonostante tutti questi peccati, il popolo sembrava contento di sé. Se Dio era in mezzo al popolo, loro non dovevano temere nulla, ma Michea parla loro diversamente. Come molti profeti dell'Antico Testamento, Michea non parlò solo riferendosi ai suoi tempi, ma guardava lontano e parlava degli ultimi giorni, della grande restaurazione che è futuro anche per noi. Vengono predette le due venute del Messia e Michea conclude con un appassionato appello al pentimento. Il nome Michea significa «chi è come l'Eterno?» e il libro termina con la domanda che è una sfida. Quale Dio è come te? Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Parleremo di questo versetto nel dettaglio fra poco, ma Michea continua ora a dire che a motivo di quello che Dio è, questo è ciò che farà. Versetti 19 e 20. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Il peccato di Israele li ha portati fuori dal paese temporaneamente, ma Dio vuole realizzare le sue belle promesse nonostante il loro peccato. Il loro peccato non cancella le promesse di Dio e il patto di Dio con queste persone, come un figlio di Dio non perde la sua salvezza quando pecca. Il loro peccato li porterà a soffrire per la mancanza di comunione con Dio, ma se ritornano al Signore, Dio, nella sua grazia, li perdonerà. Ora lasciate che torniamo alla meravigliosa affermazione che abbiamo qui. Il profeta pone una domanda profonda. Quale Dio è come te? Richiede una risposta ben riflettuta. Questa non è la prima volta che viene fatta questa domanda nelle scritture, fra l'altro. Viene posta in quel meraviglioso inno cantato da Israele dopo che hanno attraversato il Mar Rosso. In Esodo 15, al versetto 11, leggiamo. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Il popolo era appena uscito dall'Egitto dove vi erano molti dèi. L'Egitto era assolutamente stracolmo di idoli. Avevano molti dèi, molti signori. Le 10 piaghe d'Egitto erano giudizi sui vari dèi. Questa era la strategia di Dio verso di loro. E poi, di nuovo, alla fine dei 40 anni di cammino nel deserto, Mosè disse... Nessuno è pari al Dio di Jesurun, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella sua maestà avanza sulle nubi. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Deuteronomio 33. Abbiamo letto i versetti 26 e 27. Questa domanda fu posta di nuovo da Salomone in Prima Re, al capitolo 8, versetto 23. O Signore, Dio di Israele, non c'è nessun Dio che sia simile a te, né lassù in cielo né quaggiù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuore. Il salmista esclama: chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto e che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Salmo 113, versetti 5 e 6. La domanda «Quale Dio è come te?» la troviamo in Esodo, Deuteronomio, Re, Salmi, in altri passaggi che non ho citato. Ma ora vediamo la risposta. Ci sono molti sensi nei quali Dio è unico, nei quali Dio è inequiparabile. Solo uno è suggerito in questo passaggio di Michea, ma visto che si tratta di una domanda talmente profonda, talmente basilare di questo libro, desidero esaminarla da vicino. Chi è un Dio come il nostro Dio? Il Dio della Bibbia è il Creatore. Il Dio della Bibbia è il Creatore, ma gli dei dei pagani sono creature. L'Apostolo Paolo ha scritto: «Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili». Romani 1, versetti dal 21 al 23. Quindi hanno adorato le creature piuttosto che il Creatore. E Isaia, il contemporaneo di Michea, scrisse in riferimento ai pagani che facevano delle immagini usando il legno degli alberi: ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice: ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma. Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega, gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Isaia 44, versetti 16 e 17. Isaia continua dicendo: ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo, io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele, tu non sarai da me dimenticato. Isaia 44, versetto 21. Dio è il Creatore. Forse dirai: ma non abbiamo idoli oggi. Il libro di Michea stava trattando la forma di idolatria per la quale Israele si rendeva colpevole e per la quale anche noi siamo colpevoli. Il desiderio sfrenato è idolatria. Il materialismo e tutto ciò a cui dai te stesso è il tuo Dio. Può essere un piacere, può essere il sesso, può essere il tuo denaro, qualunque cosa a cui tu dai te stesso, amica, amico, è il tuo Dio. Non importa. La tua chiesa, la tua religione, qualunque cosa alla quale tu ti dai, è il tuo Dio. Con tagliente ironia, Dio chiede tramite il profeta Isaia: a chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste? Quali fossimo pari? Isaia 46, abbiamo letto il versetto 5. Egli è il Creatore. Tu non puoi farti un'immagine di Lui. Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano onorefice perché ne faccia un Dio per prostrarglisi davanti, per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano. Abbiamo letto i versetti 6 e 7 da Isaia, capitolo 46. La domanda importante è: la tua religione ti sostiene oppure tu sostieni la religione? Così Dio è unico. Egli è il Creatore, Egli ci porta. In principio Dio creò i cieli e la terra. Così dice il primo versetto della Bibbia. Non puoi andare oltre Lui. Da eternità a eternità, tu sei Dio. È scritto nel Salmo 90, al versetto 2. Egli è il Creatore. Seconda cosa. Il Dio della Bibbia è santo e giusto. Questo fatto è molto importante in questo piccolo libro di Michea, ma anche per tutti i 66 libri della Bibbia. Dio è santo e giusto. Gli dei dei pagani sono piccoli, sono disprezzabili, sono cattivi, sono meschini, sono brutti. Pensa alle immagini pagane che hai già visto. Gli dei greci sulle cime del Monte Olimpo erano semplici proiezioni dell'uomo stesso. Erano l'ampliamento del genere umano. E cosa hanno fatto? Hanno agito come bambini cresciuti troppo con peccati, con errori cresciuti enormemente. Erano capricciosi, spietati, pieni di desiderio di vendetta. Gli dei pagani non sono belli. Ha mai notato quante volte nelle scritture leggiamo della bellezza della santità? Oh, il nostro Dio è stupendo, Egli è meraviglioso. Ricorda che Dio ha detto al suo popolo: «Hai pensato che io fossi come te?» Salmo 50, versetto 21. Egli dice: «Io non sono come te, tu pecchi. Tu accondiscendi a fare cose ignobili, meschine, io sono santo, io sono giusto». In Isaia Dio dice, al capitolo 55, versetto 8, «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie». Dio è santo e dice che odia il peccato. Egli rimane turbato dal peccato e l'indignazione a causa del peccato deve essere rivelata. Questa è la ragione per cui il giudizio deve avvenire. Non c'è scappatoia, non c'è via d'uscita. Il giudizio di Dio è qualcosa che deve avvenire. Il nostro Dio è un Dio santo. Ed Egli rivela la sua rabbia contro il peccato. Egli lo giudicherà. So che il giorno di giudizio verrà nel futuro per i peccatori che non accetteranno Cristo, ma in alcuni casi Dio sta agendo già oggi. I nostri peccati, come singoli e come gruppo, hanno delle conseguenze. Abbiamo visto che dobbiamo riconoscere che come individui, tu ed io, siamo peccatori e che dobbiamo venire a Dio. Questo è ciò che significa camminare umilmente con il tuo Dio. Tu non vai a Lui fiero di ciò che hai fatto. Tu vai a Lui confessando: «Io sono un peccatore, io ho bisogno della Tua salvezza». Tu devi accettare la Sua salvezza, riconoscere che tu non puoi andare in cielo grazie alla Tua giustizia. Terzo punto. Il Dio della Bibbia è unico, perché perdona l'iniquità e trova piacere nell'usare misericordia. Il versetto 18 di Michea dice: «Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia». Qui si mostra il punto nel quale il nostro Dio è meraviglioso, è diverso in modo stupefacente. Egli non ha pari a sé, non c'è nessuno, neppure nel suo vicinato. Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Esodo 15, versetto 11. Quali sono alcuni dei miracoli che fa Dio, ci chiediamo. Puoi leggere in Esodo 33, i versetti 18 e 19. Mosè disse: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Il Signore gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia, e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Dio disse: «Mosè, sto per fare questo per te, non perché tu sei Mosè e la guida del mio popolo, ma io lo sto facendo perché io sono pieno di grazia, perché io mostro a te la mia misericordia e lo faccio per tutti. Tutto ciò che devi fare è venire a Lui, cercare la sua misericordia. Egli è proprio così buono e non c'è nessun altro come Lui». Di nuovo in Esodo leggiamo al capitolo 34, i versetti dal 5 al 7. «Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente». Quanto è meraviglioso! Dio non terrà il colpevole per innocente. Qualcuno ha detto che ciò è sbagliato dal momento in cui avviene fino al giudizio. Tutti gli angeli in cielo, anche facendogli straordinari, non possono farci niente. Ma Dio può perdonare il peccato, liberarlo da qualsiasi debito, perché la sua santità è stata soddisfatta dalla morte sostitutiva di Cristo. Il perdono di Dio è portato avanti nelle scritture da molte immagini del nostro linguaggio. Vorrei menzionare alcune di queste. Il suo perdono è come un debito che è stato pagato. In Isaia è scritto al capitolo 43, versetto 25: Io sono colui che per amore di me stesso cancello tutte le trasgressioni e non mi ricorderei più dei tuoi peccati. Pietro disse: Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Così è scritto in Atti 3, al versetto 19. E sta scritto ancora in Romani 6, al versetto 23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E in Prima Corinzi 15, al versetto 22, tutti muoiono in Adamo. Il perdono di Dio è portato avanti nelle scritture come la guarigione di una malattia. Geremia scrive: «Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti». Geremia 3, versetto 22. E in Isaia, al capitolo 61, nel primo versetto, egli ha promesso di fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Alla fine il perdono di Dio è dipinto come una purificazione da inquinamento o contaminazione. Le scritture ci dicono che egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Così è scritto al capitolo 3 di Tito, versetto 5. E poi leggiamo ancora in 1 Giovanni 1, al versetto 7. Il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quanto è meraviglioso il nostro Dio! Come perdona Dio? Egli è diverso perché non c'è nessuno come Lui nel perdonare. Il suo perdonare è molto diverso dal tuo, dal mio. Se tu mi pesti il piede, ti giri verso di me e mi dici: «Scusami, mi perdoni?» Io dico: «Certo», ma in realtà magari penso che tu dovresti darmi almeno i soldi per farmi lucidare le scarpe che si sono sporcate. Ma io dico che ti perdono. Dio non perdona mai finché il debito non è pagato. E sulla croce Cristo ha pagato il debito. Egli ci ha redenti. Noi siamo per natura dediti al peccato. Noi abbiamo offeso la santità di Dio, siamo in debito con Lui, abbiamo una malattia, ma Cristo ha pagato il nostro debito. E Cristo è l'uno che ci perdonerà, Egli ci purifica, ci rende accettabili al cospetto di Dio, così che noi possiamo andare in cielo un giorno. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Non è questo un Dio meraviglioso? Un giorno Egli ricollocherà Israele nel suo paese, non perché sono meravigliosi, ma perché Lui, Dio, è meraviglioso, Lui. E io andrò in cielo un giorno, ma non ci andrò perché sono giusto. Infatti non sono giusto. Andrò in cielo perché Gesù è morto per me. Ci andrò perché il debito è stato pagato. E non c'è nessun Dio come il mio Dio. Bene, voglio lasciarvi proprio con questo concetto, con questo messaggio della grandezza dell'amore del nostro Dio. E sicuramente è un concetto che ci dà entusiasmo, che ci dà carica. Bene, ti lascio proprio con queste parole e voglio ringraziarti prima di tutto per essere stato ancora con noi. Intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo ancora una volta modo di stare insieme, di passare magari, perché no, tutta la settimana insieme con altri libri della Bibbia. Appuntamento allora alla settimana prossima. Ciao.